La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Dicevamo appunto David Lindup, autore della colonna sonora di questo film, del quale posso dire il titolo in inglese perché non è quello poi italiano, The Spiral Staircase, giusto Marcello?
Sì, praticamente questo film è un film minore sicuramente, non è un film importante, però è il rifacimento di un capolavoro, The Spiral Staircase, cioè la scala a chiocciola di Robert Siodmak. Io consiglio talmente di vedere tutti e due i film, di fare anche dei paragoni, ma insomma sono imparagonabili. Insomma, comunque il film del 75 di cui parliamo noi è di Peter Collinson, che è un regista britannico molto versato, bisogna dire, nei film d'azione. Aveva fatto per esempio Allucinante notte di una babysitter, un thriller diciamo senza infamia e senza lode. E poi questo film che insomma ha una struttura un po' televisiva, diciamo, però c'ha insomma alcuni colpi di scena, alcune ambientazioni che lo salvano, diciamo, però è assolutamente, anche se la trama è ricalcata sul film di Siodmak, tra l'altro che fu girato nel 1946 in un bianco e nero stupendo, straordinario. È chiaro, è un film che non regge il confronto, nonostante che ci siano attori di una certa importanza, insomma, cioè stiamo parlando insomma praticamente di Jacqueline Bisset e niente di meno, insomma, di Christopher Plummer, insomma, quindi cioè non è che sono attori di secondo piano, però è comunque un film che forse non utilizza neanche molto bene gli attori, forse praticamente non ci credono neanche loro, insomma. Comunque è un thriller che parla di una specie di maniaco dell'ordine naturale, che uccide donne disabili, insomma, sostanzialmente le donne cosiddette imperfette. L'inizio del film si apre con l'omicidio di una cieca, mentre il film di Siodmak si apriva con la terribile omicidio per strangolamento di una donna zoppa, con un effetto, devo dire, terribilmente più cupo, anche perché nel bianco e nero ed era praticamente in un piano superiore a quello di un locale dove una signora stava suonando a un piano delle note distorte, quasi che insomma in qualche modo prevedesse la tragedia che in qualche modo stava avvenendo. Comunque, questo film del 75...
Ricordiamo che in originale ha mantenuto il titolo dell'omonimo.
Esattamente il titolo originale.
Mentre invece in italiano viene intitolato
Delitto in silenzio, un titolo assolutamente insignificante che vuole solo riferirsi al fatto che la protagonista è diventata muta a seguito di una tragedia in cui la figlia è morta, un incendio in una casa.
Figlia e marito, se non ricordo male.
E anche il marito, sì. Cioè ha perso la famiglia praticamente
l'incendio della casa.
L'incendio della casa. Lei si è salvata e trova rifugio presso un'anziana signora che la prende a ben volere in una villa, inutile dire, fuori mano, lugubre, ci sono temporali tutte le notti ci sono i temporali, quindi praticamente l'ambientazione è quella classica dei ghost movies o comunque dei film della Hammer degli anni 70. Non dimentichiamo che pur non essendo un film della Hammer, era un film britannico degli anni 70, quindi ricorreva a proprio i trucchi e, se vogliamo, gli effetti scenici propri di quel periodo, anche se non abbonda in particolari macabri, tutto sommato, quindi è un film che non eccede, quindi
se vogliamo è proprio forse uno dei suoi limiti, che non mette paura. È un film che non
sì
che
diciamo
non trasmette...
che a parte le scene finali che tutto sommato sono accettabili, è un film che è abbastanza lento e noioso dall'andamento televisivo, che poi si vede appunto questa donna che vive presso questa signora, un medico che viene a curare questa signora che è innamorato di lei e non lo nasconde, e questa signora anziana che lo prega di portare via la notte stessa questa donna, proprio perché è in pericolo, è in terribile pericolo. Il medico accetta, però poi viene richiamato per un problema appunto suo e dice: verrò più tardi a riprenderti, e chiaramente in questo frattempo succede di tutto, ovviamente l'assassino maniaco si muove e appunto prima uccide praticamente un'altra donna che era appunto nella casa dell'assistente segretaria, dopodiché che l'aveva tra l'altro peraltro rifiutato, invece preferendogli il fratello, tra l'altro, che torna da un viaggio lungo e lontano. Ora, quello che unisce i due film sono alcune caratteristiche, a parte questa famosa scala a chiocciola, e per esempio quest'occhio che si vede gigantesco che invade lo schermo, che è quello dell'assassino quando osserva la prossima preda, la prossima vittima, e quindi queste sono chiaramente delle citazioni del film di Siodmak. Innanzitutto che Robert Siodmak è un cineasta di portata enorme, sottovalutato, ma comunque rimane negli annali del noir americano degli anni 40, in particolare 30 e 40, e quindi nel suo film originario La scala a chiocciola mette una serie di elementi di morbosità, di paura, di terrore, quasi pur non essendo una storia soprannaturale, che colpiscono, mentre questo film, appunto, come tu dicevi giustamente, non fa paura, è un film che alla fine è anche abbastanza prevedibile, persino l'assassino, tutto sommato, il fratello maggiore, sembra abbastanza prevedibile, non è così, perché ha atteggiamenti e discorsi molto spesso strani, comunque la resa dei conti alla fine è che per errore questa ragazza chiude il fratello nello scantinato ritenendo che sia lui l'assassino, e praticamente quindi si elimina l'unico aiuto possibile, mentre invece questo imperversa e la insegue in un lungo inseguimento sia fuori che dentro la casa, sempre in mezzo al temporale, e alla fine quando sta per sopraffarla viene praticamente colpito dalla signora che si è riuscita ad alzare dal letto finalmente e con una pistola lo uccide. E guarda caso, insomma, altro effetto scenico, comunque c'era anche nel primo film, questa ragazza che aveva perso la voce, che era muta, per lo spavento recupera la voce.
Una specie di terapia d'urto.
Una specie di terapia d'urto. Il film purtroppo è tutto qui, non è che ci sono grandi cose da cercare, è un film dignitoso della metà degli anni 70, un film...
Io,
appunto...
Marcello, ovviamente faccio presente che quando si assiste ad un film in cui c'è una certa tensione, insomma,
sì,
in questi film che dovrebbero, come dicevamo, scatenare un po' di...
Un po' di
terrore nello spettatore, no? È ovvio che lo spettatore stipula una specie di patto con il cast e con il regista,
certo,
per cui accetta anche certe cose paradossali, tipo appunto uno non andrebbe mai ad aprire quella porta, invece poi l'apre, uno non andrebbe mai...
Quello è un classico.
Però
di
in questo caso ci sono delle domande, come dire, inevase, come per esempio ti sai spiegare perché con tutto quel temporale comunque trovino sempre comunque dei motivi per uscire fuori di casa a prendersi litri e litri di acqua, e tra l'altro poi il protagonista Christopher Plummer, rientrando da uno di queste passeggiate esterne, risulta quasi del tutto asciutto, che insomma tutto sommato...
Sì, ho notato anche queste, sì, quasi del tutto asciutto in realtà.
Sì, anche lei stessa dovrebbe essere grondante, invece c'è giusto un pochettino...
Sono delle disattenzioni, sono delle disattenzioni. Il film, ripeto, si può salvicchiare, diciamo, semplicemente per una certa atmosfera che però, ripeto, riprende, tra l'altro divise molto la critica, ricordo. C'è chi lo considerò un degno sequel della diciamo, quantomeno remake, diciamo più correttamente, della Scala a Chiocciola, chi lo stroncò dicendo che era solo un film televisivo. Io mi metto, diciamo, nella metà, a metà tra queste due posizioni, perché il film è un film medio che può essere seguito, che ha molte incongruenze. Ne tiro fuori un'altra incongruenza. Anche la scena dell'incendio, secondo me, non è costruita molto bene, non è chiara. Non si riesce a capire, questa bambina sembrerebbe addirittura che sia possibile che si salvi da quello che lì si vede, non ha le fiamme addosso a sé, sta in cima alle scale, sembrerebbe quasi che, insomma, se facesse un salto, se venisse soccorsa dalla stessa madre, si potrebbe vedere. Il film non chiarisce bene, non è realizzato
molto,
molto bene.
Approssimativo, dai.
È molto approssimativo, sì, sicuramente.
Ma poi ecco, io torno a ribadire quello che hai già detto te, avendo a disposizione da una parte Christopher Plummer, che insomma aveva fatto grandi film.
È comunque un buon attore, non si scappa. Insomma.
Jacqueline Bisset, che era reduce da Effetto Notte, aveva fatto L'uomo dai sette capestri con John Huston.
Certo,
di lì a breve avrebbe fatto anche Il magnate greco, che insomma faceva la parte di la sua omonima.
Ma poi c'era anche un
La donna della domenica abbiamo fatto.
Ma c'era anche un giovane John Philip Lowe.
Sì, insomma, voglio dire, veramente sembrava un'occasione mancata, ecco.
Sì, è un'occasione mancata, sicuramente. Però, insomma, ripeto, non ho visto anche di molto peggio, insomma,
certo.
La verità, ecco.
Tra l'altro la cosa particolare è che, appunto, è il remake in Inghilterra di un film americano con un attore...
Un film che si svolgeva nel New England.
Con un attore canadese come protagonista, quindi insomma proprio sembra quasi
una
puntata di Giochi senza frontiere.
Che quasi per caso, praticamente, diciamo che addirittura quasi per caso gli capitò a Siodmak, la protagonista Dorothy McGuire, la trovò quasi per caso e fu una interprete sensazionale, veramente molto più espressiva della Bisset, quindi riuscì, insomma, lo stesso Ethel Barrymore, il cattivo, se vogliamo, del primo film, è estremamente espressivo. Io invito, insomma, comunque, se si decide di vedere il remake, non si può fare a meno di rivedere il primo film, e anche perché è un capolavoro del cinema, il primo film, insomma, proprio del noir, che ha un'atmosfera veramente inquietante, un'atmosfera cupa, ossessiva, addirittura un 800, diciamo, primo 900 ricostruito con le mobili, con diciamo la mobilia particolare, addirittura quasi ossessiva, quasi presaga di tragedie, ridondante, insomma, tutto in quel film, in quella casa, rappresenta incubo, rappresenta una situazione di malattia, di morte, è un film effettivamente inquietante, ecco che...
Ecco, allora diciamo che la cosa buona può essere proprio quella, cioè dire utilizziamo questo come pretesto per andarsi a beccare l'originale, no?
Io ecco farei questo, utilizzerei questo film come pretesto per andare a ripescare, tanto io penso che o in DVD o comunque insomma nei canali si ritrova sicuramente.
E poi se vogliamo, Marcello, è l'operazione che spesso e volentieri noi stessi da appassionati di musica abbiamo fatto quando magari ci siamo imbattuti per caso nella cover di un brano precedente, no? E quindi poi certo. A questo ascolto siamo andati a scoprire qualcosa di antecedente, di molto
di
superiore, cioè,
basti
pensare ad alcune, sì. Cioè i Rolling Stones sono nati così, insomma.
Non certo, sì. E beh, rifacendo certo delle cose, assolutamente sì. Quindi ripeto, con tutti i limiti, un film, diciamo così, un thriller piuttosto mediocre nel complesso, che comunque si salva per alcuni, ecco, soprattutto per la regia, secondo me, di Collinson, che insomma è comunque un regista che ha un suo perché, insomma, ecco, che i thriller li sa fare. Anche se in questo, ripeto, è ridondante ed è soprattutto lento nella parte centrale, però insomma diciamo che nelle scene finali, per esempio, anche se come tu hai detto giustamente sono un po' illogiche, un po' messe lì, un pochino diciamo...
senza
criterio, anche questo tornare continuamente negli scantinati, vabbè, può avere un senso perché c'è una persona imprigionata dentro una cantina che lei cerca poi di andare a liberare, insomma, però ecco, è molto confuso, insomma, non c'è un filo logico, però le atmosfere non sono totalmente, diciamo, malvagie, non sono totalmente da gettar via, è un'opera, insomma, che rientra nella media dei film che negli anni 70 si facevano in Inghilterra, a metà degli anni 70, un classico film che ha proprio quel tipo di atmosfera, che ovviamente poi era realizzata molto meglio da Terence Fisher, da un Peter Sedley, insomma da questi registi che lavoravano con la Hammer o con la Amicus, che era un'altra casa di produzione ora scomparsa, che era specialista nei thriller e horror soprannaturali in particolare. Qui parliamo di un film che non è un thriller soprannaturale, è un thriller, diciamo, e basta. Però insomma l'atmosfera, le modalità, addirittura le inquadrature vogliono proprio riprendere quei film lì, appunto, di quel periodo, di quell'epoca, che comunque hanno fatto grande il cinema britannico. Cioè i film della Hammer, io non ti nascondo che i primi film della Hammer li vidi al Film Studio.
Sì, sì, ma ripeto che noi stiamo sulla superficie di un qualche cosa che in profondità è molto molto stimolante,
complesso, molto
e cinematograficamente valido. Però
sì,
ecco,
poi purtroppo si perse la Hammer stessa, che a forza di fare thriller e horror, si perse e poi addirittura fallì, per poi rinascere insomma una ventina di anni fa, ma dopo è fallita di nuovo, insomma, per dire che comunque rimane nella storia del cinema inglese. Ecco.
Rimanendo ai protagonisti, ricordiamo appunto che nel 75 Jacqueline Bisset aveva fatto un film del quale già ci siamo occupati, un film girato qui in Italia, che era La donna della domenica.
Sì, lì era solare, splendida.
Mentre invece Christopher Plummer, avremo modo breve di vederne diciamo, il reale spessore artistico quando parleremo del film di John Huston che abbiamo in programma di visionare entro la fine dell'anno. L'uomo che volle farsi re indubbiamente permetterà a Christopher Plummer di dare diciamo, una specie di prova di riscatto delle sue capacità
assolutamente
attoriali.
Forse qui non credeva molto nella parte, insomma. Gigioneggia pure un po', insomma, no? Alla fine ti viene quasi in mente è lui, no? Cioè,
sì, però, sì, insomma, è un po' telefonato, certo.
È un po' telefonato, insomma, ecco.
Allora, caro Marcello, visto che il film è abbastanza, come dire,
sì, non abbiamo
semplice da raccontare,
da dire, insomma, sì.
L'analisi è stata fatta, io anticiperei, se sei d'accordo, la parte
sì.
che chiude normalmente il nostro racconto. Ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it e la rubrica che apre solitamente la Bottega del Forno è quella curata da Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo. Si intitola per l'appunto Visti in prima visione, perché Marcello, quasi come un rito conclusivo, ci ricorda in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di ammirare i film di cui parla all'epoca della proiezione sul grande schermo.
Sì, questo film qui lo vidi a Rialto.
Eh sì, immaginavo che fosse un classico,
sì, era un
film,
classico film da Rialto.
Da cinema d'essè.
Esatto.
E il passaggio finale, che è quello appunto del giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla Webzin sul cult Il lento fluire del sapere, è quello che appunto poi andrete anche a riscontrare nel podcast che verrà generato di questa mezz'oretta trascorsa insieme, che si aggiunge nella sezione recensioni film negli speciali di radiocittaperta.it a tutti quelli che lo hanno preceduto. Quindi, se vorrete, troverete delle monografie dedicate a tutti i film di cui si è occupato Marcello, ovviamente in ordine inverso rispetto alla data di pubblicazione, quindi dal più recente andando a ritroso. Quante
sì.
stellette, Marcello?
Ma ne do 2,5.
Sì, sei stato anche abbastanza generoso,
ma
secondo me. Comunque, sì,
2,5 secondo me ci stanno.
Sì, sì, ripeto, per tutto quello che poi può significare come operazione di...
Sì.
Ti recupero.
Sì, sì, sì.
Allora, abbiamo parlato delle musiche David Lindup e a proposito di Regno Unito e di metà anni 70, è importante ricordare che David Lindup, del quale purtroppo non è disponibile altra musica del film se non quella che abbiamo già ascoltato,
sì.
però è tra i compositori, non quello principale, di una famosa serie televisiva che in italiano venne chiamata Attenti a quei due, che appunto vide Roger Moore e Tony Curtis protagonisti, e l'originale era The Persuaders. E appunto tra le persone che hanno lavorato in questa colonna sonora c'è anche David Lindup, e uno dei film da lui curati è quello l'ascolto della colonna sonora del quale ci permette di chiudere la rubrica Visti in prima visione, congedandoci da Marcello, ringraziandolo per la sua sempre puntuale presenza. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento, Fabrizio.
David Lindup, The Zodiac.
radiocittaperta.it, la tua radio online.